Allacciate le cinture di insicurezza. Impreparatevi alla partenza. Sta per cominciare Notizie Vitali. Simone e Paolo, ai nostri microfoni, vi ricopriranno di buone notizie, ilarità e sana demenza.
Buone notizie e calma la città. Il tempo è buono e la guerra non si fa. C'è chi ha capito, chi ancora non sa.
Buongiorno e bentrovati qui con noi a
Notizie Vitali.
State facendo l'albero?
Avete già fatto l'albero?
Non farete l'albero?
Avete disfatto l'albero?
Odiate gli alberi?
Beh, questo è il giorno in cui si può parlare di alberi. È il giorno in cui normalmente ci mettiamo a fare l'albero, le decorazioni, gli addobbi natalizi. Insomma, è Natale, è un anno un po' particolare, ma alla fine poi arriva sempre Natale.
Natale è sempre Natale.
Natale è sempre Natale. Indubbiamente, direi. Pasqua è sempre Pasqua.
Giorno è sempre ogni giorno. Ma lasciamo perdere queste meravigliose dissertazioni inutili e ritorniamo a bomba alla nostra trasmissione.
Boom! È un battutone di quelli, no?
Che mamma mia!
È scoppiettante, appunto, no?
Mi dispiace, mi è scoppiata una pallina dell'albero in mano in questo momento, ma non solo dell'albero alle volte, Paolo, fai scoppiare
le palline talvolta. Ma succede.
Scoppiano le palline, ma ci sono anche delle buone notizie ed è quello che siamo qui per fare.
Come sempre, il nostro compito, la nostra mission nella vita è quello di portarvi notizie vitali e oggi vogliamo partire con una notizia vitale italiana.
Esatto, parliamo intanto di una donna.
Non parliamo di calcio, che è italiano calcio.
E perché andrebbero in contrasto queste due cose?
Infatti non è sempre così.
Esatto, lei è Sara Gama ed è la capitana della nazionale italiana. La notizia qual è? È che è stata eletta da poco vicepresidente dell'associazione calciatori e calciatore.
È la prima volta che questa carica viene ricoperta da una donna.
Scusate se faccio il tifo.
Sei di parte, devo dire sei di parte, però sono di parte anch'io in questo senso.
Siamo tutti con Sara.
Tutti con Sara. Il calcio, almeno in Italia, ma penso nel mondo sia così, è uno sport più, diciamo così, prettamente maschile che femminile. Ci sono ovviamente anche delle squadre femminili, la nostra nazionale italiana di calcio femminile ha anche ottenuto ottimi risultati. È chiaro che il più seguito è il calcio maschile e questo cosa ha comportato nel tempo e negli anni? Che i ruoli di responsabilità anche all'interno dell'organizzazione sono stati sempre, non quasi sempre, ma sempre, almeno fino ad oggi,
rivestiti da uomini. E adesso invece
fino ad oggi.
Esatto, adesso ci rivestiamo un po' del femminile.
Ci mettiamo un po' di gonne, insomma, se ci rivestiamo.
Non importano le gonne, importano anche
ma lei. Ma
lei usa i pantaloncini, sono cose vecchie che le donne usano le gonne.
E allora il presidente dell'Associazione Italiana Calciatori, che è un uomo, si metterà la gonna.
Mi piacerebbe questo, possiamo proporlo. Ma parliamo di Sara. Sara ha un papà congolese e una mamma di Trieste e lei ha cominciato a giocare a pallone a 7 anni. Beh, insomma, un'età buona, prestino anche, no?
Beh sì, in effetti comunque è l'età in cui mediamente anche qualunque ragazzino inizia a tirare i calci al pallone persona. In un modo, diciamo, diverso da un pallone, puntone e via così e la palla va dove vuole.
Esatto, ma poi cosa è successo? Che a 17 anni ha debuttato in Serie A e a 19 era già in nazionale. Questa ragazza è laureata in lingue e letterature straniere all'Università di Udine e parla 4 lingue. Parla italiano, inglese, francese e spagnolo.
E sti cavoli.
Insomma,
anche sti cavoli parla quasi, probabilmente.
Può darsi che conosca anche sti cavoli, è un'altra cosa. Lei è una donna che ha questa passione per questo sport e non solo la passione, ha anche il talento perché è veramente arrivata, diciamo, altissimi livelli.
È anche una bella ragazza, al punto che hanno fatto una Barbie a sua immagine con lo slogan una grinta in grado di ispirare ogni bambina a perseguire sempre i propri sogni. Beh, è anche un bel messaggio.
Sì, però non mi è piaciuto che è una bella ragazza, quindi le hanno fatto una Barbie. Non so se avete visto, ma ci sono ultimamente anche le Barbie non Barbie, nel senso, la Barbie tipica, e qui è fatto un mito particolare, è no, quella super anoressica da sfilata e poi svenire dietro le quinte perché non hai mangiato che una fogliolina di insalata. Bene, sono state fatte ultimamente anche delle Barbie diverse, a parte che mi pare sia stata fatta anche una Barbie simile a Bebe Vio. Per far vedere comunque anche una diversità che invece è forza, che è diventata forza. E Saragama, sì, è una bella ragazza in effetti, al di là di tutto, anche ai miei gusti è una bella ragazza, ma al di là di questo la Barbie è stata fatta per far vedere alle bambine che c'è anche un altro lato. Ricordiamoci, soprattutto ricordatevi o fatevi un pensiero, poi decidete naturalmente voi, che se abbiamo delle figlie femmine o siamo a contatto con delle bambine, di smettere di raccontare la solita pappa molla del fatto che la bambina è la principessa rinchiusa nella torre che sta aspettando il principe, che poi sarà lui quando avrà voglia, avrà finito di giocare ai suoi videogame e avrà finito di giocare a calcio o altre cose, o si sarà scaccolato a sufficienza, verrà a salvarti. No, noi le donne sono molto diverse da questo, e Saragama è uno dei tanti esempi di questa cosa, dove la bellezza è qualcosa che c'è sicuramente in ogni donna, però non è più la Barbie in sé. Scusate, sono sempre la solita, e ammetto che a me le Barbie in sé non piacciono. Mi piacciono di più quelle che assomigliano a guerriere, che possono essere calciatrici come Saragama, che possono essere come Bebe Vio, che possono essere come Frida Kahlo, che possono essere come Margherita Hack. Voglio una Barbie Margherita Hack, io la ora, voglio.
Ora, se volete scaldare Simona, potete entrare in argomenti come questi e vedrete che sicuramente avrete quello che vi meritate, se per caso non avete, diciamo, delle idee aperte, giuste, tra l'altro, come quelle di Simona, e siete un pochino arretrate, retrogradi, specialmente su questo punto di vista. Sicuramente Saragama comunque, abbiamo detto, è una bella ragazza, ma i suoi meriti sono stati quelli che gli sono stati riconosciuti per le sue capacità, e non parlo solo calcisticamente parlando, ma anche proprio in termini di organizzazione, in termini di rapporti,
certo.
Perché comunque insomma, essere vicepresidente dell'associazione calciatori e calciatrici in Italia, dove sappiamo il calcio ha l'importanza che ha, insomma, vuol dire avere delle leve e delle capacità non indifferenti.
Ricordo quel vice che ci sta ancora un po' sulle palle. Prima o poi toglieremo anche il vice, diventeremo anche presidenti. Sarà un passo avanti, sinceramente, non per le donne, ma per le persone. Perché quando le persone sono in grado di fare questo passo, che è cambiare una mentalità polverosa, vecchia, ormai veramente obsoleta, inutile, forse il passo avanti non l'hanno fatto soltanto le donne, ma l'hanno fatto proprio le persone in generale, che è quello che ci auspichiamo tutti.
Un passo culturale, insomma, non solo un passo
sociale, culturale.
In quel senso, sì. Passiamo alla seconda notizia.
Facciamo un altro
passo.
Andiamo
oltre l'oceano.
Andiamo due passi.
Un passo un pochino lunghino.
Facciamo due passi.
Scavalliamo l'Atlantico e approdiamo in Sud America.
Ma che bello.
E andiamo in Sud America ad ammirare la Cappella Sistina.
E mi par giusto, dove la vuoi vedere? A Roma, per caso?
Ma no, ma no. No, ok, la Cappella Sistina, quella che noi conosciamo, ovviamente sappiamo tutti, è a Roma, e se qualcuno non lo sa, notiziona che vi diamo, effettivamente è a Roma. Ma stiamo parlando di una Cappella Sistina alternativa, un'antica Cappella Sistina.
Molto più antica della Cappella Sistina che troviamo a Roma, no?
E quindi in teoria forse la Cappella Sistina di Roma ha fatto un reato di plagio rispetto a questa Cappella Sistina in Sud America. No, ancora no, ancora vi dico no, si tratta ovviamente di una battuta. Hanno trovato in Sud America, nella foresta amazzonica, una delle più grandi collezioni al mondo di arte preistorica rupestre, e l'hanno definita, per il valore artistico enorme di questa, di questo ritrovamento, l'antica Cappella Sistina.
Una cosa meravigliosa, pensate che sono state trovate decine di migliaia di queste pitture e lungo quasi 12 chilometri di pareti rocciose in Colombia. Ci sono state trovate raffigurazioni di animali che non ci sono più estinti, come il mastodonte, che era una specie preistorica di elefante tipica del Sud America, il bradipo gigante, che l'avrei voluto vedere anch'io, i cavalli dell'era glaciale, e hanno permesso queste cose agli scienziati di risalire alla data della creazione di questa cappella meravigliosa, che poi non è una cappella perché ricorda qualcosa di più, di troppo moderno, ma di questi meravigliosi dipinti rupestri.
Il bradipo gigante non lo avresti potuto vedere perché l'avresti confuso con una roccia, nel senso che il suo movimento era talmente lento, era molto più lento, una lentezza gigante anche rispetto al bradipo che conosciamo noi, al punto che manco si sapeva che esisteva, e dicevo: oh, guarda, una roccia. Invece no, era il bradipo gigante che stava correndo
a modo suo.
No,
comunque è stata datata, dicevo, dagli scienziati in questa meravigliosa opera d'arte, probabilmente 12.500 anni fa, quando gli esemplari degli animali raffigurati sulla roccia sono stati avvistati per la prima volta sulla faccia della terra, diciamo così, in Amazzonia.
Le pitture in pratica raffigurano una delle civiltà più antiche mai esistite.
Esatto.
Sappiamo che le civiltà precolombiane in Sud America, che erano forse quelle, possiamo dire, più civili rispetto alle civiltà che ci sono andate e poi le hanno sterminate, detta come va detta.
Io non posso che appoggiare.
Spezziamo una lancia in testa a quelli che sono andati in Sud America devastando e sterminando le civiltà precolombiane. Però appunto queste pitture sono la loro prima, diciamo, testimonianza. Insomma, il sito si trova nella Serrania della Lindosa. Bello il nome, un po'
sì,
molto latineggiante.
Ma sai perché?
E è stato fatto anche un documentario su queste pitture, chiamato Lost Kingdoms of the Amazons. Sa molto anche di serie televisiva, no? Lost Kingdoms.
Sì, sì.
I reami perduti dell'Amazzonia.
È molto interessante. E dice la Ella Al-Shamakhi, che è l'archeologa ed esploratrice che si occupa di questo argomento,
che è anche la regista del documentario.
Esatto. Ha detto al The Guardian: è così nuovo che non gli hanno ancora dato un nome. Ha definito questa scoperta mozzafiato, lei che l'ha potuta vedere proprio dal vivo. È interessantissima questa scoperta, a parte che ci fa capire quanto l'uomo in realtà ha comunque bisogno di raffigurare, di rappresentare quello che vede, quello che sente nei dipinti, ma questo già anche le altre pitture di qualsiasi periodo storico andiamo a vedere, ma anche questo fatto che questa necessità non è avvenuta avanti negli anni, nei secoli, ma immediatamente. Come esistiamo, abbiamo bisogno anche di rappresentare.
Sì, la pittura rupestre è stata la prima forma d'arte dell'essere umano, in origine aveva anche la funzione, diciamo, di augurare una buona fortuna alla caccia, perché comunque le prime immagini erano proprio immagini di caccia, e infatti, come in questo caso, si vedevano anche gli animali. Queste danno anche spunto, comunque, queste immagini, per capire, per gli scienziati, oltre che per il valore artistico della cosa, che è già altissimo, ma servono anche proprio per capire il contesto,
esatto,
in cui vivevano. Quindi sono delle testimonianze alla fine di certe civiltà, di certi paesi. Noi abbiamo come testimonianze, ovviamente più recenti, dei libri e degli scritti. Beh, in questo caso le pitture rupestri sono i libri, sono gli scritti di quel tipo di popolazione che la scrittura, così come la conosciamo noi adesso, non la conoscevano, ma avevano questo modo di comunicare e in un qualche modo anche di comunicarci. Quindi questa è come se fosse un'email datata 12.500 anni fa.
Sì, un'email col disegnino, con gli emoticon.
Con gli emoticon, i primi emoticon.
No, non è
proprio. Con i mastodonti che si muovono sulla roccia, perché l'emoticon è del mastodonte, lo vorrei avere.
L'emoticon del mastodonte.
L'emoticon del mastodonte, lo cercherò.
Sì, e io voglio il bradipo roccia, che è sempre, esatto. Che è sempre molto, molto, molto interessante.
Statico, però interessante dal suo punto di vista.
Assolutamente. Io passerei da qui, dal mastodonte, a un'altra bella, nuova, buona, meravigliosa notizia. Ma sono di parte.
Torniamo in Europa e ci sistemiamo in un altro paese latino e quindi parliamo di Spagna. Quando si parla di Spagna, la prima cosa, diciamo, una delle cose tipiche che viene in mente è
Pablo Picasso.
Io pensavo alla paella.
Ognuno al suo. Vabbè. Ma non è nessuna di queste due cose. È una cosa che vorremmo non avere in mente, che effettivamente a noi non viene. Istintivamente, pensando alla Spagna, a me viene il flamenco, la corrida.
Sappiamo che è tipico della Spagna questo, questa, chiamiamolo, manifestazione, questa, questo spettacolo, non questo scempio.
Ecco, più scempio che spettacolo.
È scempio, vero, la parola
sì.
Giusta.
Che no, è, vabbè, poi ognuno ha la sua di parola.
Quello che, ahimè, succede ai poveri tori all'interno di queste arene. Stiamo parlando di cose che, qui parlo, passo io dalla parte del politically correct, parlando di cose che possono ricordare solo il Colosseo con gli antichi romani, quindi una cultura, una civiltà, un livello culturale circa di 2000 anni fa, arretrato di qualche 2000 anni, ecco, diciamola così. Beh, insomma, a noi piace la corrida, vero?
Ma tanto. Ecco, la corrida, cioè quella dove i dilettanti allo sbaraglio.
Esatto, quella che una volta faceva Corrado, adesso
Corrado alla corrida, quella era anche
quella
che
divertente,
un po' noiosa per
no.
Me, però vabbè, ognuno ha i suoi gusti.
No.
Molto
no.
Meglio di quella con il toro, ma non per il toro, ma per il contrario, per il, l'assassino, mi viene da dire, di toro, che si chiama Matador
o Torero.
Torero,
ma e di tutto questo bella cosa di cui stiamo parlando, che in realtà appunto la corrida, diciamo, vi stiamo dicendo, se non so se si è capito, che non ci piace tantissimo, non siamo così d'accordo, ma, dove
ma lo
sta
diciamo
bella,
proprio così, proprio
tra le righe l'abbiamo
velato,
detto.
Lo dovete scoprire un po' voi, che a noi fa schifo proprio questa immagine barbarica di una persona che uccide un animale con tante persone che cercano di ucciderlo insieme a lei e l'animale non ha possibilità, ma ve lo diciamo così, no? Lo dovete un po' capire,
ma
no?
Dopo tutto questo uno pensa, dove sta la bella notizia? Beh, la bella notizia sta nel fatto che non siamo solo noi a pensare che sta cosa sia veramente disumana, barbara, oscena, immonda, brutta.
Mi sembra di capire che stavolta anche il Paolo si è scaldato.
Sì, non toccatemi gli animali. Come
no,
dire. Toccatemi tutto, ma non gli animali. Questo è, oltretutto, se a toccarli è l'uomo, è per un puro gusto di divertimento e di spettacolo. Perché, allora, intendiamoci, io adoro gli animali, però la carne la mangio. Non riuscirei probabilmente mai ad uccidere io un animale per mangiarlo, perché non ce la farei, piuttosto muoio di fame probabilmente, però capisco che dobbiamo pur mangiare e quindi accetto questo compromesso di dire va bene, per necessità lo faccio, ma nel caso della corrida non vedo alcuna necessità se non proprio un gusto dell'omicidio, quindi mi perdoneranno tutti coloro che sono amanti di questo di questo orribile crimine.
Ma anche se non ti perdonano,
lo sto dicendo in termini, mi sto trattenendo comunque.
Ma anche se poi non ti perdonano fa lo stesso, andiamo avanti.
Attenta. Però in realtà stavamo dicendo che c'è qualcun altro anche più in alto di noi che la pensa così.
Perché cosa è successo? Partiamo da un po' prima. Durante questi mesi, no, di pandemia, anche la corrida ha subito un brusco fermo.
Oh, vai, la pandemia è servita qualcosa di buono,
E centinaia di tori si sono salvati. In questo caso, insomma, il toro dice viva la pandemia. Perlomeno io
l'ho
vivo...
visto col cartello.
Pandemia sei tutti noi. Vabbè, chiaro. Sarebbe meglio che non servisse una pandemia per salvare gli animali, però va bene. Allora cosa è successo? Che un'associazione della tauromachia, ovviamente spagnola, ha inviato una richiesta all'UNESCO facendo appello alla situazione di emergenza che stava vivendo la corrida in Spagna e chiedeva di inserire proprio la corrida nel patrimonio immateriale dell'umanità dell'UNESCO per poterla salvaguardare. Però, come dice Paolo, non solo noi pensiamo che questa non sia una cosa che abbia veramente un senso e mi sto trattenendo tantissimo. È una richiesta assurda che è stata ovviamente combattuta da molte associazioni internazionali che si sono riunite in una piattaforma, La tortura non è cultura, che devo dire che mi piace molto, La tortura non è cultura, e con l'aiuto dell'hashtag No Tauromachia in UNESCO, è diventato di tendenza in Spagna, Portogallo, Colombia, Ecuador e Perù. Cosa è successo, Paolo? Dilla tu.
È successo che alla fine l'ufficio di presidenza dell'UNESCO, dopo aver comunque rimandato la decisione, preso tempo, eccetera, ahimè non ha incluso la corrida tra i fascicoli 2021 in corso, che saranno presi in considerazione dal comitato a dicembre, in cui appunto adesso si dovrà decidere cosa farà parte del patrimonio dell'UNESCO.
Quindi non è stata inclusa.
La buona notizia è che la corrida non è stata inclusa.
È pazzesco. Marta Esteban, che è la presidente di questa La corrida, La tortura non è scultura, dice: sarebbe incomprensibile che mentre un organismo delle Nazioni Unite, il Comitato sui diritti dell'infanzia, solleciti a proteggere i più giovani dalla violenza della corrida, un altro organismo delle Nazioni Unite, in questo caso l'UNESCO, la elenchi tra il patrimonio immateriale dell'umanità da trasmettere a questi stessi bambini e giovani e sovvenzionandola con denaro pubblico. In questi tempi difficili che viviamo è fondamentale difendere le espressioni culturali che promuovono la vita, non la morte, e che facilitano la coesione della società, non il confronto tra i cittadini, che è il protagonista del dibattito sulla corrida. Ecco, io non posso che trovarmi d'accordo con questa Marta Esteban e con questa presidente.
La risposta, diciamo così, dell'UNESCO a questa associazione di tauromachia, per essere chiari e per evitare che ci fossero incomprensioni in termini di linguaggio, è stata una lettera con un dito medio. Poi uno capisce quel che vuol capire.
Diciamo, e queste sono le immagini del Paolo.
Io col mio indice ho cliccato mi piace al dito medio.
Sì, ovviamente. Cosa vuoi che faccia il Paolo? Ma a parte questo, a parte Paolo, a parte tutto, è comunque una cosa sulla quale possiamo riflettere. Cioè, cosa vogliamo preservare, cosa vogliamo tutelare, cosa vogliamo salvaguardare, ma anche della nostra vita. La violenza, non la violenza, anche questa contraddizione che faceva vedere Marta Esteban. Cerchiamo di difendere i bambini dalla violenza della corrida e poi diciamo guardate che la corrida è patrimonio dell'UNESCO. Fa un po' veramente contrasto a pugni, è come dire non abbiamo una direzione, dà un po' questa sensazione, no? Spingiamo a cucci e spintoni, come si dice a Bologna.
A cucci e spintoni.
A cucci e spintoni.
Adesso però, in chiusura della nostra trasmissione, andiamo un attimo al cinema.
Meraviglioso, ricordo questa colonna sonora del film di Tornatore, Nuovo Cinema Paradiso, colonna poi di un simpatico Ennio Morricone, di tuttissimo rispetto sempre comunque.
Sappiamo che in questo periodo i cinema vivono delle situazioni di difficoltà, sono chiusi semplicemente in questa fase, almeno sono chiusi causa
in questa fase lunga,
tutto quello,
lunga,
che, quello che sappiamo, sì, no, ma avevano riaperto, erano stati chiusi, insomma, in questo momento, ahimè, sono chiusi. E quindi le persone non possono godere, diciamo, del beneficio del cinema. Però c'è chi ha trovato una mezza soluzione a questo.
Esatto, esatto. Allora, l'amore per il cinema, l'amore per l'arte. Abbiamo parlato prima delle pitture rupestri, cioè della necessità, che non è solo... è l'amore, ma è anche proprio il bisogno, la necessità di espressione, la necessità dell'arte è forte. E c'è un cinema che è gestito da Morris Donini che fa una sua speciale resistenza, stile Nuovo Cinema Paradiso. Siamo a Cade Fabbri, nella bassa bolognese. Siamo in zona Mandrioli. Il Mandrioli è questo cinema che ha una storia un po' particolare. E il gestore anche. È un personaggio simpaticissimo. Che cosa fa questo personaggio? Ogni sera proietta un film, si sdraia in sala e lo guarda.
Da solo?
Da solo.
Perché c'è solo lui.
Solo lui. Così le voci dei personaggi si sentono da fuori, perché dice anche nel lockdown c'è bisogno di immaginazione. Se... dice, si sente silenzio in strada, e questo silenzio dà una sensazione di
vuoto,
vuoto,
di paura,
esatto, di cupo, di depressione. Cioè, allora cos'è che si sente dentro un cinema vuoto? Un silenzio ancora più grande, amplificato dal fatto che il cinema dovrebbe essere un luogo di suoni, di immagini, di musica, di rumore, di voci, no? Non c'è la gente che parla tra le poltrone, non c'è il film, non c'è niente, c'è un grandissimo silenzio. Però se passate da fuori al Mandrioli, sentite qualcosa, sentite le voci dei personaggi, come se questi si fossero svegliati da un sonno. E sembra che dentro, effettivamente, il film abbia preso vita. Ed è proprio così. La prima volta che Morris Donini ci entrò, in questo cinema, era uno studente, aveva una ventina d'anni e veniva da una vita sua da amante del cinema. Lui tornava a casa da scuola e si divertiva tutto il pomeriggio a scrivere su un foglio, immaginate, i titoli della sua rassegna di film immaginaria, e poi disegnava e colorava le poltroncine di un suo cinema immaginario, del suo cinema futuro. A forza di fare, di esprimere questo desiderio, il desiderio poi si è avverato. Cosa è successo? Un giorno per caso si è trovato a assistere a una proiezione in questo cinema, in questo Mandrioli, e si è innamorato di questo cinema. E allora che cosa ha fatto? Ha chiesto al proprietario di poter lavorare lì, di poter fare qualcosa. E all'inizio il proprietario gli aveva detto: beh, puoi appendere fuori le locandine che dei spettacoli, stavo per dire, per deformazione professionale, dei film.
Aveva cominciato a lavorare nell'ambito in cui aveva sempre sognato, esatto, di farlo, ovviamente in piccolo, ma è poi così che si cominciano le grandi cose. Si comincia dal piccolo, si comincia a fare qualcosina, perché comunque ci si crea un proprio spazio, ci si crea una propria abilità, si sviluppano, si comincia dal basso, ed è una cosa magari abbastanza ovvia o banale.
Tutto nasce dal basso
e poi va
su.
Cioè, quindi,
lo dice Giovanotti.
Si comincia dal piccolino per poi crescere e così. E infatti anche lui ha cominciato, diciamo, dal piccolo. Quando il proprietario precedente del cinema, ahimè, è venuto a mancare, è stato chiesto a lui di occuparsene, perché comunque lui era lì e aveva fatto esperienza, e lui ovviamente ha subito detto di sì.
E da 17 anni gestisce questo luogo e lo ha aiutato a crescere. Infatti porta film introvabili e spesso porta con sé anche processioni di persone che arrivano qui non solo per vedere il film, ma per vederlo proprio in questo cinema. E poi è arrivato il lockdown. E alla sera è difficile, e io lo capisco bene per il lavoro che faccio, sentire questo vuoto, questo silenzio, ma non solo vuoto di parole, proprio vuoto di sensazioni, di emozioni, un vuoto di gente che non si può più radunare insieme per vivere un'esperienza insieme. E allora lui ha continuato a proiettare, e poi va lui in sala e si sposta da una sedia all'altra quasi per vedere le cose da tutti i punti di vista, ma anche per essere tutti gli spettatori, sembra quasi, no? E per far risentire nelle strade un po' di eco di questo cinema che non si rassegna, che non muore, che è resiliente, che resiste senza farsi abbattere e cerca di rimanere in piedi e anche donare a chi passa vicino la sua sensazione di vita, no?
Oggi la nostra ultima notizia non è magari stata come altre volte che sono buffe, quasi ridicole, è stata molto dolce, è stata molto poetica. Nel senso,
poi la musica ci vuole di Morricone, che
ci vuole anche quello, anche la poesia comunque con la sensazione che abbiamo in questo periodo è una buonissima notizia, il fatto che comunque resti viva questo beneficio per l'animo, perché in questo momento forse più che in altri ne abbiamo sempre più bisogno.
Nel senso,
ne abbiamo sempre bisogno, adesso probabilmente
adesso c'è un bisogno aumentato,
ancora di più,
bisogno aumentato,
ancora di più.
Proprio perché c'è stato tolto tanto e quel tanto a volte non è proprio soltanto, sì, certamente c'è stato tolto il lavoro, c'è stato tolto molta parte della nostra libertà. Bene, abbiamo bisogno però della poesia, dell'animo che sta bene, che sente di essere vivo per andare avanti, no?
C'è bisogno di tanto, ma fortunatamente per voi, noi vi diamo tanto.
C'è bisogno di tanto, ma a volte basta poco per avere tanto.
E noi vi diamo tantissimo allora.
Ma siamo bravissimi.
Ma siamo bravissimi. E
pensate sempre alla legge di Pareto, che basta fare un 20% per ottenere un 80% di risultato. Noi facciamo una piccola percentuale, però andiamo ad aggiungerci, proviamo, cerchiamo, speriamo di andare ad aggiungerci al vostro 20% per ottenere un grande risultato.
Noi vi salutiamo con questo 80% di positività,
gioia.
E di gioia. Siamo contenti che siete stati con noi, ormai in questo momento siamo sicuri avrete attaccato tutte le palline che volevate.
Oppure se vi siete rotti le scatole vi saranno cadute le palline.
Ma poi le avete ritirate su e le avete attaccate, perché comunque gli alberi di Natale servono anche a quello, ad appendere le palle e lasciarle lì. Vi salutiamo.
Se non avete un gatto, perché ve le tira giù?
Anche i gatti tirano giù le palle a volte, ma in realtà sono bellissimi. Pro animale anche in questo caso. E vi auguriamo una buonissima settimana. Continuate ad ascoltare le trasmissioni di Radio 403.
E alla prossima settimana vi aspettiamo qui, sempre con la gioia di vivere delle notizie vitali.
Ciao, ciao.